Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia, di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che, insieme al sito, permette di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis che produce questo podcast, podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast, che è comoda per chi vuole, insomma, leggere o cercare qualcosa. Come al solito cominceremo con alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Prima però, Emanuele, ti chiedo di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento.
Questa settimana parliamo di Finchimica e del caso di inquinamento della falda acquifera a Manerbio.
E cominciamo con una buona notizia. È salvo il Lago Bianco, una delle situazioni che avevamo più volte raccontato in questo podcast. Il comune di Santa Caterina di Valfurva ha deciso di non proseguire con la riqualificazione dell'impianto di neve artificiale che prendeva l'acqua da quel gioiello a 2600 metri di quota, dove la scorsa estate erano già iniziati gli scavi per realizzare il sistema di prelevamento dell'acqua. Tra l'altro, impianti che erano stati oggetto di progetti anche per decenni negli anni precedenti e che avevano lasciato strascichi, ad esempio tubi abbandonati accanto alla strada e cose del genere. Le contestazioni le abbiamo raccontate, ci sono stati diversi esposti, comitato per salvare il Lago Bianco e Legambiente, ambientalisti che ora chiedono di terminare le indagini da parte della procura e di indicare le responsabilità di quanto finora combinato, visto che i cantieri molto impattanti ci sono stati e si chiede il ripristino dello stato prima dei lavori. Per ogni buona notizia, Emanuele, purtroppo c'è l'imbarazzo della scelta quando si tratta di raccontare notizie spiacevoli. Molto spesso nella nostra provincia o in quelle limitrofe sull'ambiente abbiamo qualcosa di negativo da raccontare, come nel caso di quello che andiamo a dire adesso. Nel lago di Iseo infatti serve un intervento da 2 milioni di euro per rimuovere gomma abbandonata in 50 anni di inquinamento, una gomma che rilascia metalli e amianto. Solo il piano di indagine ambientale è costato finora 85.000 euro. Le analisi sono state effettuate su campioni prelevati la scorsa estate tra Tavernola Bergamasca e Predora. Si tratta di plastica mista a gomma e amiantite, materiali non inerti, rilevato il rilascio di metalli, micro e nanoplastiche e amianto nei sedimenti e nelle immediate vicinanze e anche nella colonna d'acqua. Emanuele, poi due aggiornamenti di politica. La sindaca Castelletti, sindaca di Brescia, ha annunciato che il Bigio, la statua, e ricordiamo il vero nome è Era Fascista, che dal 12 ottobre del 1945 non è più in Piazza Vittoria, ma che qualcuno, purtroppo mi viene da dire, ogni tanto cerca di creare polemica per rimetterla in Piazza Vittoria, non ci tornerà. Anzi, non dovrebbe nemmeno uscire mai dal magazzino, queste le dichiarazioni di Laura Castelletti. Inoltre, sempre per le polemiche che agitano il palazzo, anche se questa agita sicuramente di più i residenti, gli steward che aiutano a gestire la movida del Carmine resteranno almeno fino alla fine dell'estate, poi saranno fatte valutazioni. Al piano di controllo delle molestie legate al divertimento notturno sta procedendo bene, ha dichiarato l'assessore Andrea Poli, ma chiaramente è l'estate il momento in cui si potrà davvero valutare se il piano funziona. La comunità montana di Valtrompia, ente che deve gestire diversi milioni di euro, è senza presidente da quasi 2 mesi, dopo che Massimo Ottelli è stato estromesso dalla maggioranza comunale a Sarezzo, dopo aver fondato il gruppo autonomo di Italia Viva, che ora appunto si trova all'opposizione. Scrive, questa vicenda secondo me è anche un po' paradossale, Marco Benasseni sul Brescia Oggi, ma i 18 comuni legati nella comunità montana sono divisi. C'è chi punta alla continuità fino a giugno, che si protrarrebbe almeno per tutta l'estate poi per questioni burocratiche, e chi chiede invece un cambio al vertice. facciamo notare che la situazione è al limite del paradosso. Quindi 9 comuni su 18, la metà esatta, vogliono la continuità con Ottelli fino alla fine di giugno, ma ne serve ancora uno, che potrebbe essere Lodrino se solo il sindaco Bettinsoli fosse convinto. Se si trovasse la soluzione per la continuità, quindi Ottelli dovrebbe rientrare dalla finestra. Per farlo però dovrebbe diventare assessore esterno di qualche comune, che potrebbe essere in questo caso Irma. Se invece si andasse al commissariamento, indovina chi potrebbe essere il nuovo presidente, Emanuele?
Non voglio neanche provarci.
Probabilmente sarebbe Ottelli la persona scelta dalla regione per fare il commissario, visto che conosce tutti i dossier che sono aperti in comunità montana.
Sì, è singolare che un ente che dovrebbe promuovere, coordinare un territorio delicato comunque come la Val Trompia, delicato per tanti aspetti, anche per via dello spopolamento, dei problemi ambientali che ci sono, riesca a finire in questa impasse da cui non ci sembra essere via di uscita.
E infine, dal carcere di Canton Mombello, Fischione, un detenuto ha provato a suicidarsi ed è stato salvato dalla polizia penitenziaria. Ricordiamo che in questo momento a Canton Mombello ci sono 390 detenuti su 185 posti disponibili e quindi il sovraffollamento ha raggiunto il 210%.
E ricordiamo che non c'è alcun progetto per ridurre questo sovraffollamento nel breve periodo, quindi insomma questa situazione è destinata a perdurare.
Andiamo invece nella bassa bresciana, Emanuele.
Sì, perché questa settimana partiamo dal 24 giugno 2023, data in cui sul Corriere della Sera di Brescia Pietro Gorlani firma un articolo che inizia così: la falda sotto lo stabilimento di Finchimica S.p.A. a Manerbio è inquinata da una serie impressionante di erbicidi, pesticidi e altre sostanze chimiche molto tossiche, come ad esempio il trifluranin, esportato in tutto il mondo ma vietato dall'Unione Europea a partire dal 2007, vista l'elevata tossicità per l'ambiente, dove rimane a lungo, e per l'uomo, perché è considerato potenzialmente cancerogeno. La prova di questo inquinamento, prosegue l'articolo, è per il momento circoscritto al perimetro aziendale e nel piano di caratterizzazione effettuato da ARPA ad aprile, dopo che a fine 2021, in occasione di una visita ispettiva di routine all'azienda, in AIA furono riscontrati valori anomali in diversi piezometri. Viene da chiedersi, scrive Gorlani giustamente, come mai non siano state trovate anomalie anni addietro. Ricordiamo, AIA vuol dire autorizzazione integrata ambientale, quindi le visite ispettive sono anche di controllo per vedere se vengono appunto rispettate le autorizzazioni concesse per operare da parte dell'azienda. Si tratta di svariati composti chimici e per diversi di loro non esiste nemmeno un limite di legge, tanto sono rari, e ARPA Brescia ha provveduto a chiedere all'Istituto Superiore di Sanità di stabilirli senza ottenere ancora risposta che al momento non è ancora arrivata, è passato quasi un anno. Quindi comunque da un lato abbiamo questo inquinamento accertato, dall'altro c'è la società che nello stesso periodo chiede alla provincia di Brescia di ampliare la sua produzione di fitofarmaci con 600 tonnellate all'anno di un nuovo fungicida, il cui composto è protetto dal segreto industriale, ma che è sospettato di provocare il cancro e di nuocere al feto, si legge nella documentazione presentata dalla stessa azienda. Allora, questa duplice notizia, cioè da un lato il tema dell'ampliamento della produzione e dall'altro soprattutto l'inquinamento, provoca un terremoto a Manerbio e non solo. Un'azienda chimica che avvelena l'ambiente circostante è un incubo che si ripete per il nostro territorio. A ciò si aggiunge il fatto che Finchimica produce sostanze vietate nell'Unione Europea e che gli inquinanti riscontrati sono di fatto ancora poco conosciuti. Non certo un quadro rassicurante. Ne abbiamo parlato con Dario Selleri del comitato Conoscere e Partecipare, per capire come reagirono le persone del comitato quando uscì la notizia sul Corriere.
Da pochi mesi si era costituito il gruppo Conoscere e Partecipare, noi amiamo definirci un gruppo di cittadinanza attiva. Fin da subito abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro tempo, le nostre competenze per attenzionare al problema. Nei mesi successivi abbiamo organizzato diversi aperitivi informativi che hanno raccolto una grande adesione da parte dei cittadini e una raccolta firme che ha avuto una grandissima partecipazione. La raccolta firme non si è fermata soltanto a Manerbio, ma è stata realizzata anche nei paesi limitrofi, perché secondo noi era importante il messaggio che la falda freatica non ha confini comunali, ma è un patrimonio di tutti. Durante questo periodo dedicato alle informazioni alla cittadinanza siamo stati supportati dal Circolo di Legambiente Valle dell'Oglio.
La raccolta firme, organizzata appunto assieme a Legambiente, serve proprio a promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni sul caso Finchimica, perché ciò che è incredibile è che dopo le analisi di ARPA, le prime, quelle della fine 2021, sia passato praticamente un anno e mezzo senza che i cittadini venissero informati in alcun modo, e c'è voluto un articolo comunque perché tutti potessero sapere. Altro che trasparenza, viene da dire, da parte delle istituzioni coinvolte.
Leggiamo dal sito di Finchimica. Agricoltura responsabile. Per noi sostenibilità significa innovare tenendo conto delle tre dimensioni del pensiero sostenibile: economica, ambientale e sociale. Come azienda agrochimica di eccellenza in Europa e nel mondo, uniamo da sempre al successo sul mercato la tutela del territorio in cui operiamo, l'attenzione, il rispetto nei confronti delle nostre persone, dei nostri partner produttivi e commerciali, degli agricoltori e le imprese agricole. Vogliamo così dare il nostro contributo ad un'agricoltura responsabile, destinata a soddisfare i bisogni crescenti di una popolazione sempre più numerosa, raccolti abbondanti e alimenti sicuri per la salute dell'uomo e dell'ambiente. L'azienda, leggiamo sempre dal sito, nasce nel 1976 a Manerbio, avviando la produzione di paraclorobenzotrifluoruro.
Esatto, questo è un nome un po' non scioglilingua. Comunque dal sito dell'ISPRA, leggiamo sempre, spiega che lo stabilimento di Finchimica ha impianti, depositi, uffici e laboratori a Manerbio, appunto vicino all'uscita dell'autostrada, su una superficie di oltre 55.000 metri quadrati, appunto con una produzione di elementi come di composti come il trifluralin o l'etalfluralin, che sono sospettati di provocare il cancro. C'è scritto sul sito dell'ISPRA. E questa azienda comunque è una presenza fissa sul territorio, no? Abbiamo quasi 50 anni di storia, e abbiamo chiesto a Selleri se ci fosse mai stata preoccupazione in passato per la presenza di queste produzioni.
L'azienda Finchimica SPA si è insediata a Manerbio nel 1976. In passato già si erano verificati alcuni incidenti. Ricordiamo che Finchimica è un'azienda RIR, rischio incidente rilevante, quindi è sottoposta a stringenti normative. Il comune inoltre è obbligato, come ci ricorda il decreto legislativo 105 articolo 23 del 2015, ad informare la popolazione sulle sostanze e i rischi provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda. In realtà però nessuno si aspettava la notizia della contaminazione della falda. Questa è stata realmente una doccia fredda per i manerbiesi e per tutta la comunità. La notizia quindi ha risvegliato gli animi della cittadinanza, e da qui si sono mossi gruppi di cittadinanza attiva come Conoscere e Partecipare, il Circolo Legambiente Valle dell'Oglio, oltre ad altri cittadini che hanno sollecitato maggiori informazioni riguardo appunto alla contaminazione in essere.
Torniamo al nostro inquinamento. Dunque, ARPA riscontra i veleni nella falda. L'azienda chiede di ampliare la produzione. Nel frattempo la procura apre un'inchiesta per inquinamento. La situazione insomma si fa sempre più scottante, no? Tra il 2022 e il 2023. Ma secondo te la provincia di Brescia cosa fa? Dà il permesso di ampliare la produzione o non lo dà? Sentiamo Selleri.
Nonostante sia stata evidenziata la contaminazione della falda freatica, a ottobre 2023 la provincia concede l'autorizzazione all'impianto AM29 che produrrà un nuovo fungicida.
Lo dà, appunto. Nell'ottobre del 2023 rilascia l'autorizzazione al nuovo impianto di produzione del fungicida denominato AM29. è una doccia fredda per i cittadini che nel frattempo sono sempre più preoccupati, ma viene da chiedersi anche in che modo le istituzioni stiano affrontando questo problema. La provincia, vabbè, che rilascia questo permesso, ma anche il comune di Manervio, che sembra avere un atteggiamento molto timido all'inizio, anzi, sembra stare dalla parte di Finchimica, tanto che il sindaco Paolo Vittorielli all'inizio si sente in dovere di difendere la provincia stessa per la concessione accordata all'azienda. Questa autorizzazione non ha alcun legame con le problematiche emerse nei mesi scorsi in seno alla Finchimica, ha dichiarato in quel periodo. Questo atto rappresenta la naturale conclusione delle valutazioni fatte da ARPA e Provincia di Brescia in occasione della conferenza dei servizi dello scorso 25 luglio 2023. In quella sede, dice sempre il sindaco, gli enti avevano verificato e prescritto che il nuovo impianto AM29 dovesse rispettare specifiche caratteristiche costruttive per garantire che nessuna sostanza possa raggiungere il suolo o interferire con l'ambiente durante il processo produttivo. Allora, è già stato riscontrato la fuoriuscita di sostanze dall'azienda, e va bene che si chiede all'azienda di non farne uscire delle altre di nuove, però insomma un principio di precauzione forse avrebbe potuto portare la provincia ad aspettare un attimino prima di dare l'autorizzazione. Sembra che sia tutto ok, tant'è che il sindaco dice anche che il nuovo impianto è finalizzato a produrre un fungicida per il quale l'Unione Europea autorizza vendita e uso in agricoltura sul proprio territorio, così per rassicurare gli animi. Sentiamo ancora Selleri per capire come era stata accolta questa autorizzazione.
A seguito di questo, noi come gruppo di cittadinanza attiva abbiamo fatto una petizione e consegnata in Consiglio Comunale a Manervio per chiedere che venga istituita una commissione RIR, rischio incidente rilevante, per chiedere che il comune provveda a notificare alla popolazione tutte le informazioni e le misure di sicurezza sulle sostanze trattate dall'azienda, per chiedere che i cittadini vengano informati con mezzi adeguati sulla proposta di bonifica e, avendo avuto notizia dagli organi di informazione di un procedimento penale in corso a carico di Finchimica S.p.A., che il comune si costituisca parte civile al fine di tutelare gli interessi legittimi della popolazione. Secondo noi risultava inopportuno concedere all'azienda Finchimica un nuovo principio produttivo, quindi l'attuazione di un nuovo fungicida, quando sotto il perimetro aziendale era stata rilevata una falda acquifera contaminata.
Sì, specifichiamo che è in corso un'inchiesta e che il comune di Manervio potrebbe costituirsi eventualmente parte civile nel caso in cui venisse avviato un processo. Oltre al comune e alla provincia ci sono anche altre istituzioni coinvolte in questa vicenda.
Il caso Finchimica, oltre ad aver avuto una significativa eco mediatica, ha toccato anche il Consiglio di Regione Lombardia, dove alcuni consiglieri hanno presentato delle osservazioni. In particolar modo si richiede la realizzazione di un'indagine epidemiologica sulla popolazione e si richiede anche maggiore attenzione ai nuovi principi attivi che l'azienda vuole sviluppare, in particolar modo con la M29, il nuovo fungicida che contiene delle sostanze che non sono rilevate dall'Istituto Superiore di Sanità.
È assolutamente necessario che le indagini non si fermino alla falda o ai terreni, ma che riguardino anche le persone. Mi sento di sottoscriverlo. Questa non è una vicenda che può essere lasciata così a metà, e per fortuna la politica si è mossa anche a livello nazionale.
Per via di un mancato riscontro rispetto a un accesso agli atti che avevamo fatto in comune a Manervio, la questione è finita anche in Parlamento con un'interrogazione parlamentare di Davis Dori dei Verdi.
Naturalmente è stato possibile accertare ciò che stiamo raccontando grazie al lavoro dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che a Brescia, negli ultimi anni, sotto la guida di Fabio Cambielli, ha decisamente cambiato marcia rispetto al passato, con azioni sicuramente più incisive.
Per quanto riguarda il lavoro svolto da ARPA, noi come gruppo di cittadini dobbiamo fare i complimenti all'azienda regionale perché ha svolto egregiamente un difficile lavoro di monitoraggio.
Il 30 marzo scorso poi c'è una svolta significativa. La provincia revoca la concessione alla produzione della M29, concessa pochi mesi prima. Perché? Perché viene riscontrato inquinamento anche al di fuori del perimetro dell'azienda. Non solo. L'inquinamento riguarda una sostanza che è intermedia della nuova produzione del nuovo fungicida. Ma come? È da chiedersi. Cioè, la produzione è appena iniziata, è appena stata concessa e c'è già l'inquinamento fuori dal sito dell'azienda? Il piezometro esterno, si legge nel documento ufficiale di sospensione della provincia, posto a 500 metri dell'installazione AIA, cioè insomma dell'azienda, mostra segni di contaminazione legati a un intermedio della nuova sostanza fungicida. Si chiama spiroketal. Inoltre lo scarico S1 a valle dell'impianto di depurazione dello stabilimento mostra concentrazioni misurabili della nuova sostanza. Insomma, il report di ARPA, sulla base dei prelievi effettuati alla fine dello scorso anno, avrebbe accertato dunque il superamento dei limiti di legge di vari inquinanti connessi ai cicli produttivi dell'azienda, compreso il nostro nuovo ciclo produttivo appena autorizzato, compresi poi appunto gli erbicidi etalfluralin e spiroketal. È davvero una situazione sempre più intricata. Il sindaco di Manerbio cambia atteggiamento a questo punto e chiede una bonifica, oltre alla sospensione della produzione del nuovo fungicida, sospensione poi decisa dalla provincia, come abbiamo visto. Tanto più che in marzo, in questo stesso periodo, arrivano due esposti in procura, quello di Legambiente e quello dell'associazione Conoscere e Partecipare, di questo nuovo comitato. Nel frattempo l'azienda si difende e dice testuali parole.
Con riferimento alle notizie apparse in questi giorni sugli organi di stampa, Finchimica intende rassicurare, anche da parte sua, che non vi è alcuna emergenza legata alle acque sotterranee utilizzate nel territorio. Non esiste infatti alcuna evidenza di potenziale interessamento neppure delle falde pochi metri sottostanti a quella più superficiale, la cosiddetta faldina superficiale sospesa presente fino a 6 metri di profondità, né quindi a maggior ragione in quelle molto profonde, la cosiddetta falda profonda, che alimentano l'acqua potabile. Si ricorda peraltro che nell'area sottostante il sito produttivo è comunque presente un potente strato di argilla naturale per sua natura impermeabile a tutela delle risorse idriche pregiate.
Sì, ecco, devo dire che in vita mia non avevo mai sentito la parola faldina. Ho chiesto anche a qualche tecnico, è una sorta di neologismo. È vero che è una falda, diciamo, molto a quote molto elevate, però insomma, faldina sembra quasi, non lo so, un modo per sì, esatto, un modo per sminuirla. Comunque, Finchimica in questo comunicato ricorda anche di essersi mossa tempestivamente già per la bonifica e che sta collaborando attivamente con con le autorità. E auspica, tra l'altro, in questo comunicato che venga interrotta la proliferazione di notizie che creano allarme, cioè come se il problema fossero gli articoli di giornale che escono, hai capito, insomma.
Quelli attualmente disponibili sono pertanto solo dati parziali, continua l'azienda, non definitivi e non esaurienti. Ad oggi le analisi ambientali realizzate sotto la vigilanza di ARPA indicano che si tratta di un fenomeno decisamente limitato e che interessa la sola faldina superficiale sospesa.
Vabbè, insomma, ecco di nuovo comparire in scena la faldina. L'attività di ARPA prosegue, ricordiamolo, quindi le indagini non sono finite, nemmeno quelle della Procura, anche la Procura sta continuando a indagare. E a questo proposito abbiamo chiesto a Selleri perché abbiano deciso di procedere con l'esposto appunto di marzo.
Per quanto riguarda l'esposto, un atto dovuto. Noi come cittadini siamo venuti in possesso della documentazione di ARPA e dei rapporti tra ARPA, provincia e comune di Manerbio, anche dei documenti riguardanti le conferenze di servizio, e secondo noi c'erano all'interno di questi dati c'erano tutte le condizioni per porre attenzione sulla questione del nuovo fungicida che era stato approvato e consentito dalla provincia.
Grazie mille Emanuele, promettiamo di restare attenti su questa vicenda e di tornare a dare aggiornamenti quando ci saranno.
Intanto grazie a Dario Selleri, al comitato Conoscere e Partecipare e anche a Lega Ambiente che sta seguendo questa vicenda. Ci sentiamo alla prossima settimana.
Tra 7 giorni.
Ciao ciao. Ciao. Thank you.